giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. C'è anche Francesco e sarà qui fra a momenti ai microfoni della radio. Bene, dopo che sono mancato praticamente la volta scorsa, ciò che mi preme più che altro dire in questa trasmissione è ricordare quello che è l'appuntamento per sabato 25 marzo. Per favore essere tutti presenti entro le ore 17 presso il Bosco Sacro di Jesolo per il rito dell'equinozio di primavera. Il rito dell'equinozio di primavera è il rito praticamente della nascita ed è, visto che questa primavera sta anche facendo fatica ad arrivare, fatica un po' ad esplodere, e probabilmente sta aspettando che portiamo a termine il rito dell'equinozio di primavera. E il rito della nascita è il rito con cui vengono in essere gli esseri, manifestano le loro idee, ed è una nascita di tutti i giorni, perché ogni giorno è un'alba, è un eos, è una primavera tutte le mattine, ed è primavera ogni volta che noi cambiamo marcia, ogni volta che noi stringiamo i denti e i pugni per affrontare le contraddizioni della vita. Ed è una primavera e una nascita ogni volta che c'è una nuova vita, una nuova coscienza o un nuovo cammino da percorrere. E questo praticamente è ciò che si celebra col rito della primavera, cioè praticamente prendere la forza del mondo per continuare il cammino e per iniziare sempre nuovi cammini e sempre nuove strategie di vita. Il rito ormai è abbastanza semplice, ve l'ho già spiegato, magari nella trasmissione di questa sera ve ne illustrerò anche alcuni passi più importanti. In pratica c'è l'accensione di tutte le candeline tutte attorno al luogo del rito, che è l'illuminazione di ogni nascita, l'illuminazione di ogni coscienza, c'è l'evocazione delle potenze nei quattro angoli del mondo, c'è l'accensione del fuoco, c'è la musica forte dei cureti, i cureti che suonano i loro tamburi per far sapere a Cronos che è nato un nuovo potere che lo può defenestrare. E questo succede ogni volta che noi manifestiamo la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, perché ciò che era prima viene defenestrato da ciò che è nuovo. E c'è la scelta dei lettori degli inni, e ci sono gli inni da leggere, c'è la divisione del fuoco, c'è il passaggio in mezzo al fuoco e poi c'è il giro del ringraziamento. Qualcuno ha detto di non portare il sale, Francesco, perché il sale lo procura lui. Porterò su. No, ci vuole il sale giusto, e anche
la ritualità ci vuole il sale integrale.
Cioè, no, ma lui ha il sale giusto, che è quello che serve per il rito.
Secondo alcuni manuali di magia serve solo il sale integrale, praticamente quello adatto per questi riti di purificazione. Io ho una concezione un attimino più selvaggia, che è sempre la volontà del magista, del mago, che riesce a cambiare le cose, cioè nel senso che le cose hanno un loro potere, ma se non entrano in contatto con la persona, con l'uomo che agisce, le cose agiscono in maniera limitata, perché proprio sono cose che hanno la loro anima, che non hanno l'aspetto dinamico della nostra esistenza. Perciò è sempre importante chi è che pratica le cose, chi le fa e come le utilizza. Anche proprio perché, tra l'altro, la capacità del volo è quella che innesca e risveglia e potenzia anche l'anima dormiente nelle cose molte volte. E sai quante cose sono lì sacre, sono abbandonate, sono trascurate, e soltanto perché non c'è lo sguardo giusto per osservare, queste cose appunto dormono. Si dice sempre che la divinità dorme nella pietra. E l'uomo appunto che è vivo, che è continuamente stimolato, che è continuamente in armonia, che mi sento... Ah sì.
Sì.
E sempre in armonia con il mondo, che può essere...
Vai.
Sì, che è in armonia.
No, ti hanno detto che avevi i microfoni bassi, Francesco. Sì. C'erano i microfoni bassi.
Grazie. C'era il microfono basso, difatti già uno dei nostri
registi... Forse cambia il microfono, forse è meglio,
prova,
sai.
Prova a cambiare il microfono.
Sì.
Sentiamo adesso.
Perfetto.
Come vai? Vabbè, purtroppo qua la Radiogramma 5, quei mezzi che si ritrova, deve sopravvivere.
Cioè, probabilmente era solo spinto.
No, strano, perché era anche aperto, vabbè. Io dicevo appunto che noi viviamo Sempre in armonia con le cose, siamo in sintonia, siamo appunto in capacità di percezione e perciò avendo questa possibilità di essere attenti a molti fenomeni, a molte dimensioni, gli elementi che vengono utilizzati possono avere una funzione anche diciamo secondaria, proprio perché vengono caricati con l'energia dell'uomo. Anche perché poi l'equinozio di primavera, come tutti gli equinozi solstizi, rientrano sempre nel concetto del tempo circolare, non del tempo lineare, che è caratteristica dei monoteismi, cioè nel solo monoteismo esiste la creazione e la distruzione del mondo, tutto quello che è in mezzo è soltanto un avvento, una preparazione alla fine del mondo. Nel politeismo questo non esiste, esiste sempre la possibilità che le cose sono all'interno di un mondo, si trasformano, ritornano, ci sono e non vengono cancellate. Perciò anche il fare il rito una volta con delle cose che non possono essere canoniche, diciamo, non significa niente, perché c'è sempre la capacità di poter rimediare.
Ciò che è importante è l'intento dei partecipanti al rito, cioè questa è l'unica cosa effettivamente importante, insomma. Dopo il resto è forma con cui si rappresenta l'intento dei soggetti che partecipano al rito. Francesco, allora questo è l'appuntamento per sabato 25, hai qualche altro appuntamento?
Sì, io devo ricordare tutta una serie di impegni, ricordo appunto i più importanti, i più significativi, i più interessanti, quelli che hanno maggiore affinità con la trasmissione. E ora appunto, a parte sabato 25 marzo alle ore 17 al Bosco Sacro della Federazione Pagana di Jesolo, il rito del Quinozio di Primavera, c'è una conferenza di una persona, di un autore che sicuramente molti ascoltatori appunto conoscono, ricordano, hanno ben presente, che è l'amico Federico Moro. Federico Moro ha scritto una trilogia sugli antichi eventi, a parte appunto anche altri romanzi, altri racconti, altri studi, però quelli che appunto non ci interessa è più la tematica relativa appunto agli antichi eventi. Ha già scritto un romanzo appunto che era La voce della Dea, che era dedicata al sacerdote della Dea Reitia. Ha scritto un secondo romanzo di questa trilogia che si chiama La custodia dei misteri. Questo libro verrà presentato dall'autore stesso venerdì 31 marzo alle ore 21 alla biblioteca comunale di Tiene, perciò appunto ci sarà occasione di sentire di nuovo l'autore, ci sarà la possibilità di conoscere nuove ricerche, nuovi studi, nuove tematiche che l'autore ha sviluppato nel tempo sugli antichi veneti, e poi conoscendo appunto Federico Moro sarà sempre un autore molto attento e molto preciso e molto stimolante per quanto riguarda l'attualità degli antichi veneti. Ci sono poi altri due incontri che avvengono nel mese di aprile. Esattamente il 13 di aprile, giovedì alle ore 21, a Mestre, presso il pub 68 in via San Donà 68, a Mestre ci sarà il MUT Veneto dei Pagani, dei Wiccan, dei Politeisti. Sapete appunto che questo è un MUT che per motivi logistici, pratici, di varie cose, è un po' itinerante, nel senso che veniva, ne è stato fatto uno a Mestre, poi alcuni a Montegrotto, adesso per motivi di vicinanza con gli amici friulani viene fatto a Mestre, in maniera da poter favorire anche la partecipazione di numerosi amici che scendono giù dal Friuli per partecipare a questo incontro. Il MUT non è una cosa formale, ma è una cosa informale, in cui molti pagani si incontrano anche per la prima volta e hanno la possibilità di discutere, di conoscersi, di dibattere, di creare amicizie, di sviluppare le conoscenze che hanno circa il paganesimo, il politeismo, la vicca. L'appuntamento allora è giovedì 13 aprile alle ore 21 presso il pub 68 in via San Donà 68 a Mestre. Logicamente su internet trovate il mio numero telefonico, perché gli amici che moderano il mutto non hanno un numero pubblico, e poi ci daremo anche le coordinate su come arrivarci, a parte che se chi usa viamichelin.com troverà facilmente il luogo d'incontro. Poi c'è una data ormai tradizionale, che è il 14 di aprile, venerdì santo per i cristiani, che è la cena del musso. Sapete che noi da moltissimi anni, diciamo che la festa della cena del musso partì nel 1993, quando un nostro amico Bruno morì, e per ricordarlo decidemmo di ogni volta di organizzare il venerdì santo, per motivi proprio pratici, per motivi anche diciamo contingenti. Infatti questa idea della cena del musso sorse ancora quando era in vita, nell'ultima della sua vita, per una serie di discussioni su cosa si poteva mangiare il venerdì santo da parte di vari ristoranti, e capimmo che ci dissero che il venerdì santo non si mangiava carne. Fatalità, noi insistemmo, nel ristorante dissero che avevano solo carne di musso, al che noi, pensando che nel Palatino fu trovato nel 1800 una raffigurazione di Cristo con la testa d'asino, con scritto che il tal tipo adorava il suo Dio, decidemmo di mangiare musso. Si aggiunse poi una cosa, che il discorso del musso è molto importante, perché già lo stesso, dallo scorso anno abbiamo adottato la presentazione fatta di Nietzsche alle persone, che dico: vi vedo persone risanate, guarite, e per liberarvi dall'incrostazione del cristiano avete bisogno di una festa asinina. E poi abbiamo scoperto che già Ovidio nei Fasti parlava di un sacrificio fatto a Priapo di un asino, e difatti quest'anno nel testo di partecipazione ci sarà una raffigurazione presa dalla Ieropornia Porfili, che guarda appunto questo sacrificio, che fu pubblicato nel 1600 esattamente a Venezia, e che sia appunto questa raffigurazione di un asino al Priapo, e sarà l'altro stato di partecipazione della cena del musso di venerdì 14 aprile, il venerdì santo per i cristiani. Questi appunto erano gli appuntamenti. Poi non so se Claudio per il mese di aprile vorrà inserire anche una conferenza, ma vedo che il calendario è già abbastanza zeppo, insomma. Era...
No, non inserisco altro.
Bene, davvero. Quali sono gli appuntamenti, casomai verranno ricordati, ripetuti?
Niente, io l'unica cosa che devo dire è che sono arrivate le prime informazioni, che devono chiaramente essere tradotte, sono arrivate ieri sera, dal VCER, il congresso che c'è stato in India, dei gruppi VCER. Naturalmente non siamo andati perché non abbiamo molta familiarità con l'India, cioè esistono anche altre condizioni chiaramente. E l'unica cosa che posso dirvi è che il prossimo congresso del VCER si terrà il prossimo anno, non so ancora quando, a date da fissare, in Lettonia. Per cui saranno gli amici lettoni che organizzeranno il congresso VCER. Vabbè, staremo...
E il punto di logistico qua più vicino, cioè è vicino, insomma, perché ormai sono voli frequentissimi con la Lituania, insomma.
No, Lettonia.
Sì, però vabbè, Lettonia e Lituania non sono dei grandi paesi.
No, non sono dei grandi, staremo a vedere. Cioè, se, anche se riusciremo ad andare, chiaramente è un impegno non indifferente, però tutto sommato fa piacere, anche se torno a ripetere, quello che è stato in Grecia due anni fa è quasi irripetibile, insomma, cioè, anche Anversa è stato un congresso, però era diverso, anche il clima, ma anche la mentalità con cui gli Asatru hanno organizzato il congresso era diversa dalla mentalità con cui l'hanno organizzato i greci. Cioè, i greci sono più sulle nostre, diciamo così, sulla nostra linea dal punto di vista della riaffermazione del paganesimo, per cui anche loro sono disposti a esplodere da tutte le parti, a manifestare, a andare da chiunque, parlare con chiunque, cioè non hanno nessuna problematica. Mentre invece gli Asatru vedevi che soffrivano un po' di sindrome da, non dico da persecuzione che non è corretto, ma diciamo così da attenzione per quello che si dice, per quello che si fa, no? E questo era dovuto probabilmente proprio al fatto di essere Asatru, che era strano perché ti dico, uno degli Asatru è anche deputato nel Parlamento belga, per cui non è che sia che ci siano dei problemi, però probabilmente o per i loro interni o per questioni diverse erano un po', diciamo così, erano un po' più guardinghi, diciamo questo termine che non è corretto. Mentre invece i greci sprezzavano da tutte le parti, insomma, cioè non interessava niente. Cioè, gli Asatru, per esempio, si facevano un po' di riguardo a chiamare la stampa. I greci invece hanno invitato il telegiornale, hanno invitato i giornalisti, hanno aperto, filmati, prime pagine dei giornali, prima pagina del telegiornale della sera. Mentre invece ci sono due modi diversi, diciamo così, due approcci diversi di affrontare le cose, ecco. D'altronde ognuno vive le proprie contraddizioni che ha vissuto anche storicamente. Naturalmente c'è un processo di trasformazione all'interno di tutto il paganesimo europeo, e come sempre siamo sempre in una primavera, no? Nel senso che sono sempre degli inizi da portare avanti, no? Perché bene o male le persone iniziano con le loro forze, poi per il fatto che arrivano delle altre persone queste forze si modificano anche il loro impatto con la società. Per cui ci sono dei cambiamenti continui, anche perché la cosa più difficile che ho visto è far capire cosa significa essere pagani, cioè è difficilissimo, cioè, ed è difficilissimo non tanto perché sia difficile far capire che cos'è il paganesimo, perché le persone non, nei vari paesi non, non hanno idea che possa esistere il paganesimo, cioè che possa esistere una filosofia diversa da un monoteismo, che possa esistere un sentire diverso, no? E per cui quando gli dici alcune cose, la loro mente comincia a lavorare e cominciano a proiettare tutta una serie di fantasie che hanno, no? Magari i racconti che gli hanno fatti i cattolici dei pagani, per cui tutte cose abbastanza, e c'è questo cambiamento di mentalità sta avvenendo in maniera estremamente potente in tutto l'Occidente, anche perché i livelli di impatto del paganesimo sulla struttura sociale sta crescendo esponenzialmente di anno in anno, cioè praticamente ogni anno diventa sempre più importante l'attività dei vari pagani, anche perché bene o male nella società in cui viviamo il paganesimo rappresenta una novità anche dal punto di vista delle modalità con cui affrontare la società civile, cioè venute a finire quelle che erano le ideologie del 1800, del 1900, prima parte del 1900, esiste un vuoto ideologico, che non è un vuoto ideologico nel senso di beh finalmente non c'è più le ideologie, no, manca la strategia all'interno della quale gli uomini possono affrontare e organizzare la loro vita, e questo vuoto si sta sentendo in maniera pesantissima, per cui la nascita del paganesimo sta effettivamente dando quegli strumenti, quei contributi alle società umane che altrimenti le società umane non avrebbero, ed è una crescita che è grande, veramente forte.
Sì, beh, sai, ci sarebbe anche da dire una cosa che è molto importante, cioè tu dici che esiste proprio una differenza, ed effettivamente esiste, tra una concezione pagana del sud del Mediterraneo e una concezione pagana del nord, cioè non è per fare dei contrasti, delle separazioni, però il concetto di cittadino, di società, di Stato, di comunicazione, per quanto poco, si è sviluppato a moltissimi paesi come la Grecia e come chiamavano l'Impero Romano. Queste sono state sempre società che hanno avuto sempre un riferimento continuo al fatto che le persone fossero informate. Se noi ricordiamo nella nostra cultura il concetto di esempio di agorà o di spazi politici, di manifestazioni collettive, effettivamente quelli che li hanno codificati, quelli che li hanno portati avanti, quelli che li hanno fatti emergere, quelli che li hanno mantenuti, che li hanno codificati in tutte le maniere, sono state, diciamo, le civiltà del Mediterraneo per eccellenza. E per questo sicuramente i pagani del sud hanno più questa attenzione per l'aspetto pubblico, per l'aspetto delle informazioni, della società, delle notizie, cosa che il paganesimo nordico non ha mai sviluppato, proprio perché non si sono creati società che avessero di grandi estensioni, perché se, come diceva Mascioni, noi vogliamo vivere nella modernità e dobbiamo cercare un modello su cui regge una società, il modello primo che ci viene in mente, al di là delle società ideali che ci possono essere, o delle società che ci possono piacere, o che possono essere belle, ma che sono società limitate, come ad esempio quello dei peli rossi, l'unico modello che noi possiamo prendere è il modello greco, o il modello romano.
Infatti.
E di conseguenza, se uno entra nel concetto, nell'orientamento, nel flusso della società, la comunicazione è basilare. D'altronde, quante divinità di transuntività della comunicazione, che portano informazioni, che trasmettono, che parlano tra loro, perché ad esempio noi abbiamo nella mitologia nordica molto frequente il concetto di scontro tra divinità, il famoso Ragnarok, l'assalto al Valhalla, il Bifrost che verrà assalito, cose che ad esempio nei paganesimi, nelle regioni mediterranee, questo scontro è più attutito. Anche quando c'è lo scontro con Prometeo, cioè non viene annientato, c'è un qualcosa che riesce a trovare un equilibrio.
Tutte le divinità negli scontri che c'è nella regione, chiamiamola greca, però possiamo parlare anche babilonese, anche in altre, cioè quella che è l'area itita, non solo non c'è mai l'annientamento dell'altro, ma è effettivamente simbolico, cioè c'è Prometeo che ruba il fuoco degli dèi, è in un eterno presente, cioè in ogni istante il Prometeo ruba il fuoco agli dèi, e gli dèi in ogni istante cercano di punire Prometeo, cioè è quello che è, non è un avvenimento fisso nello spazio e nel tempo, capisci? È un'indicazione ideologico-dottrinale che serve agli uomini, cioè praticamente gli uomini in ogni istante devono rubare il fuoco, guai se cessano per un istante di rubare il fuoco. Ciò che invece non c'è dal monoteismo in poi, cioè il monoteismo monoteismo invece fissa tutto nel tempo, no? Cioè Dio che ha creato il mondo e la creazione è fissata nel tempo. Per cui non solo non esiste un annientamento, ma esistono miti posteriori in cui Zeus stesso riabilita Prometeo, sì, capisci? Cioè attraverso Ercole, perché non si può fare a meno. Questo è il...
Sì, anche perché non viene annientato, non viene certo condannato a morte, viene riciclato, ma d'altronde sono partiti con l'equinozio primavera dicendo che rientra nel concetto del tempo ciclico e non del tempo lineare, e già qui abbiamo una distinzione fondamentale tra paganesimo e monoteismo, insomma, cioè nel senso che le cose non sono il giudizio universale, la condanna, la pena assoluta, il peccato che non può essere cancellato appartiene al monoteismo, la marchiatura del peccato originale potrà essere cancellato solo con la fine dei tempi.
C'è una cosa in Apollo d'Oro che mi ha colpito, no? Appena ho finito di leggere i miti di Apollo d'Oro, in cui Era sorprende Zeus con una delle varie, in una delle sue varie peripezie, no? E Zeus dice ad Era che non era vero che lui aveva rapporti con questo personaggio, non mi ricordo qual è il nome, no? E aggiunge Apollo d'Oro subito sotto, ed è per questo che gli dèi non considerano mai male quelle che sono le menzogne per amore. tanto per avere un'idea, sì, no? Di ciò che è male, di ciò che è negativo. In fondo le bugie per amore sono bugie ammesse adesso, ma provate a farlo nel monoteismo 100 anni fa, 50 anni fa.
Sì, ma può essere il concetto di bugia rientra sempre nel concetto di una verità statica, fissata, e che di conseguenza qualcuno può dire che tu hai detto il vero o il falso, ma è sempre un giudice esterno a te, cioè tu dovresti lavorare per la verità, essere succubi della verità, e questa verità tu non la detieni, c'è qualcuno che ti illumina, qualcuno che te la propone, qualcuno che la codifica. Ma questo è un concetto veramente assurdo di verità, proprio perché noi vediamo in ogni momento che questa verità non si manifesta mai. Esiste sempre il discorso del caotico, del discorso che fatto in una certa maniera può essere positivo, in un altro contesto può essere negativo. Perciò c'è sempre nel paganesimo o nell'antica società l'attenzione per il momento in cui si vive nella circostanza, cioè la norma non è rigida, perché cioè, il letteralismo appartiene chiaramente al monoteismo. Noi lo ricordiamo sempre, il letteralismo appunto di Abramo e Isacco: Dio disse uccidi tuo figlio, lui parte e va e lo uccide, e di conseguenza questo è un dato fondamentale. Nel paganesimo, nell'antica società, questo non esisteva. Ricordiamo sempre, proprio perché è un metro di misura, che quando Venere chiede a Re Numa un sacrificio umano, lui gioca sul termine delle parole e gli offre delle teste di cipolla.
Sì, gli chiede delle teste umane e lui gli dà delle teste di cipolla.
Giocando sul termine latino teste. E la divinità non si arrabbia per questo gioco, anzi approva l'intelligenza, l'astuzia e la furbizia della persona, perché il letteralismo è sempre un concetto che porta alla verità, che porta al dominio, e un qualcuno che lo detiene è un qualcuno che ti può giudicare. Attorno al monoteismo è sempre fatto solo il giudizio dei tuoi meriti e dei tuoi demeriti.
La divinità non poteva non approvare Numa, perché se avesse tagliato delle teste umane avrebbe significato che lui, pur di avere il potere, era disposto a sacrificare la sua stessa specie, per cui non poteva far altro che glorificare Numa anziché condannarlo, cioè ciò che non sarebbe successo per i cristiani che sacrificano la propria specie per qualcos'altro. Va bene, detto questo, cosa abbiamo in notizie stampa? Ne ho 200. Dove comincio, Francesco? Da Padre Fedele. La suora era inattendibile, dopo diventa inattendibile e il fedele resta in galera agli arresti.
Sì, ma anche perché il giudice ha chiesto la conferma degli arresti, nel senso che non è che è stato rilasciato.
Infatti.
È rimasto lì.
Poi c'è la storia di una suora trovata coltellata in convento, una suora etiope di 39 anni. Morta con la giugulare recisa da un coltello nella cucina del convento delle Francescane Missionarie di Cristo in via Terni a Roma.
Non era un sacrificio satanico, no?
No, era un sacrificio umano, ma avevano sacrificato il suo Dio. C'è anche sempre quella storia di quella suora rumena che gli hanno fatto esorcista, l'hanno ammazzata.
Sì, ma con una notizia che è abbastanza sconvolgente, che fosse successo, prendiamo un fatto locale, che trovano un gatto, dei gatti morti a Vicenza, e subito parte la gran cassa, scritte sataniche messe nere, e cosa hanno trovato? Ho trovato un gatto morto.
Sì, questo a Vicenza.
A Vicenza. E una suora.
Vicenza a Campo Nogara, notizia dell'altro giorno, se non vado errato, non ce l'ho come rassegna stampa perché gli ultimi due giorni non li ho tagliati i giornali. C'erano delle notizie abbastanza interessanti, oltretutto, che però non ho avuto tempo. E a Campo Nogara qualcuno ha fatto scritte 666 sulla porta della chiesa. Campo Nogara deve essere. Adesso non vorrei sbagliarmi col paese, chiedo venia, comunque è un paese del veneziano in ogni caso, hanno fatto le scritte 666 sulle porte, dopodiché hanno scoperto, prima l'allarme, poi hanno scoperto che erano ragazzini.
Sì, beh, come è il caso di una statua della Madonna scomparsa nel Vicentino, che poi è venuta fuori che era una devota che se l'era portata a casa per pagare meglio.
Ah, ecco, allora, succede anche a una mia vicina in montagna, quando stava molto male, dopo è morto, poveraccia, che aveva le Madonna a casa, andavano tutti a prendere.
Sì, no, ma questi qua aveva preso da un capitello e sicuramente, meno male che hanno trovato chi era responsabile, se no parlavano di chissà quali messe nere, di chissà quali vilipendi alla religione, di chissà cosa di terrificante. E questa appunto è una caratteristica. Però questa suora appunto che muore in maniera così strana, così ambigua, in un posto del genere, è una notizia che non ha avuto grande clamore, non ha avuto spazio.
Trafiletto, sì? Appunto, tre righe in tutto. Vescovo bacchetta le maschere, Monsignor Zenti, contesta i carri di carnevale in quaresima, sfregia nel volto austero del momento. Cioè, farsi i fatti suoi no, bisogna imporlo anche agli altri. Cioè, a me sta bene che i cristiani digiunino, si fustigano, facciano astinenza sessuale, cioè, sono affari loro, cioè non... però che la impongono agli altri, questo mi dà qualche fastidio. Sarà questione di concetti, non so, o di norme civili, del vivere civile, insomma.
Sì, no, ecco, in questo senso voglio, io vorrei dare una notizia. Molte volte si parla appunto del discorso dell'integralismo, della teocrazia, ma se voi pensate che negli Stati Uniti, e la notizia è stata ripresa dal Corriere della Sera del 21 marzo 2006, martedì, polemiche, un ex ideologo repubblicano attacca le scelte politiche di Bush, se gli Stati Uniti diventano una teocrazia, cioè nel senso che già persone non certo di provenienza, chiamiamole così, alternativa, ma che venivano dal Partito Repubblicano che ha espresso Bush, comincia a prendersi qualche spavento, qualche preoccupazione per il fatto che gli Stati Uniti stiano diventando una teocrazia, identica a precisa all'Arabia Saudita, identica a precisa appunto all'Iran. Sì, no, si aggiunge un'altra notizia, che sempre questo fondamentalismo religioso ha lanciato una crociata contro la scienza, e che questa sia una crociata bella e buona contro la scienza è la denuncia ufficiale fatta lo scorso anno da 60 scienziati, tra cui 20 premi Nobel. Se 20 premi Nobel negli Stati Uniti possono parlare di crociata religiosa contro la scienza, pensiamo qual è la condizione religiosa del nostro Occidente contro un presunto orientalismo fondamentalista islamico. Cioè negli Stati Uniti 20 premi Nobel hanno messo una dichiarazione che si sta assistendo negli Stati Uniti a una crociata religiosa cristiana contro la scienza.
E vi ricordo che quei tre persone liberate che erano state sequestrate in Iraq facevano parte di una forza militare, cioè erano cristiani che andavano a fare proselitismo all'interno dell'Iraq, cioè le guerre si combattono sia con le bombe sia costringendo le persone a cambiare religione. Ora io non discuto su quello che è successo, però vi ricordo solo che i missionari vengono usati sia dopo che sono arrivati i bombardieri e le bombe, sia prima per giustificare le bombe, e la storia questa lo ha sempre dimostrato. Vedi per esempio l'uso dei missionari in Cina, tanto per essere
in tutto il mondo anche.
Sì, in tutto il mondo, vabbè, ma ci sono quegli episodi che magari conosco un po' meglio, capito? E pertanto questi sono stati dipinti come dei volontari, come degli umanitari, in realtà questi stanno facendo la più feroce delle guerre contro chi non si può difendere, cioè contro delle persone debilitate dalla guerra, debilitate dagli scontri a fuoco. Cioè io non mi metto in mezzo a quello che la gestione degli stati, perché vi ho detto che come pagani noi rispettiamo tutte le regole che vengono imposte da ogni stato. Certo, abbiamo un modo di criticarle, ma le rispettiamo tutte. E se purtroppo degli stati costruiscono delle situazioni di merda, delle situazioni conflittuali, all'interno di quelle situazioni conflittuali noi come pagani dobbiamo imparare a muoversi, cioè questa è l'oggettività in cui purtroppo viviamo. Non abbiamo il potere di determinare quello che noi vorremmo e dobbiamo di questo prenderne atto, però ciò non significa che all'interno di tutto questo non abbiamo la nostra visione, non vediamo le cose che dobbiamo vedere, insomma.
Beh, d'altronde sai che esista una volontà di dominio teocratico anche in Italia, lo vediamo dalle dichiarazioni di Ruini, del cardinale Ruini, della CEI. Tutti i politici, a parte qualche dissidente timoroso, hanno approvato, ma Ruini non ha espresso soltanto una valutazione così pastorale, ha attaccato anche dei consigli regionali. Che mi risulta che questi consigli regionali, al di là dell'appartenenza politica, che a me non me ne frega niente, per quanto poco hanno avuto dei voti, hanno avuto una maggioranza, cosa che noi non ha avuto, cioè sono state delle elezioni a cui tutti i liberi potevano partecipare, qui c'erano delle liste di vario orientamento e i cittadini hanno scelto di eleggere certi rappresentanti, hanno eletto questi rappresentanti perché facessero certe leggi e loro in base al mandato hanno fatto queste leggi. Il cardinale Ruini, stato teocratico e fondamentalista, arriva a dire che questi cittadini non possono esprimere una classe politica che vada nella direzione delle loro richieste.
Sì, che poi dico, se il cardinale Ruini dice ai cristiani, i cristiani non possono fare i pax o non possono fare l'eutanasia,
sì.
Io non ho niente, cioè, io anche se critico Ruini, io non ho niente contro i cristiani che non vogliono fare il pax o che non vogliono fare l'eutanasia, cioè è un problema loro, cioè ognuno ha il diritto anche di fare quello che vuole del proprio corpo, ma il fatto che venga imposto alla società civile cosa la società civile deve o non deve fare, specialmente a chi non è cristiano, e questo è un atto di eversione dell'ordine costituito, è un atto eversivo, anche perché se è vero che il cardinale Ruini può dire ma io lo faccio come cardinale della Chiesa Cattolica, è altrettanto vero che c'è la stampa che ne diffonde le notizie non come cardinale della Chiesa Cattolica per i cattolici, ma lo diffonde come direttiva generale e i politici lo hanno assunto come direttiva generale pur sottolineando che lui ha il diritto alle sue opinioni, ma non si tratta di opinioni in questo caso, si tratta di indicazioni che vengono date a una struttura mafiosa che agisce all'interno del tessuto sociale per imporre un certo orientamento, che è cosa diversa dal manifestare delle opinioni. Perché quando negli ospedali o nei centri per l'aborto interviene gli uomini di Ruini, gli uomini del Vaticano, non è più semplicemente una questione di opinioni, ma è una questione di azioni per impedire che avvenga la libertà di aborto. E sì, questo abbiamo visto a Treviso in maniera pesantissima.
Sì, anche perché ricordiamo che cardinale Ruini non ha detto che non si rivolgeva ai cristiani, lui ha detto che non approvava che certi, ha detto testuale, che certi consigli regionali facessero queste leggi e che queste leggi potessero arrivare in Parlamento. Bene, dato per scontato che il Parlamento mi sembra che avrà eletto il 9 di aprile, e se nel 9 aprile usciranno dei politici che fanno certe leggi, cosa farà? Non farà una crociata contro il Parlamento che farà le leggi sul Pax o per le coppie di fatto, o che farà una riforma della legge sulla fecondazione assistita?
Attenzione Francesco, perché per quanto riguarda ciò che farà o ciò che non farà la Chiesa Cattolica, lo sappiamo esattamente.
Sì, noi lo sappiamo, cioè, è una domanda retorica.
Anche perché le cose stanno avvenendo in Spagna. Io qui ho un ritaglio della Repubblica del 18 marzo 2006, qualche giorno fa. Spagna, una radio killer imbarazza i vescovi. Polemiche per gli attacchi politici dell'emittente cattolica. Ce n'è per tutti, Zapatero, gli immigrati, gli omosessuali e perfino la monarchia. Candena Cope, la radio ufficiale della Conferenza Episcopale Spagnola, ha abbandonato i canoni tradizionali della moderazione per scegliere la via del killeraggio politico, mettendo sempre più in imbarazzo la stessa gerarchia ecclesiastica. Pietra dello scandalo è il conduttore del programma di punta dell'emittente Federico Jamez Lo Santo, un ex maoista convertitosi all'estrema destra. Fate un po' voi. Ogni giorno una polemica, ogni settimana uno scandalo, tutto infarcito, non scandali perché lui scopre gli scandali, ma perché lui insulta le persone. Infargiti e tutto infargito sempre i pesanti insulti agli avversari politici sui quali i vescovi continuano ancora a sorvolare perché l'irruenza del giornalista viene premiata con un incremento dell'audience. Ma proprio all'audience si riferisce l'ultimo caso che ha al centro la COPE, esploso nei giorni scorsi. La EGM, società che si occupa di misurare l'ascolto delle emittenti radiofoniche, ha scoperto che la radio dei vescovi ha infiltrato alcuni falsi intervistatori per modificare a proprio beneficio i dati di ascolto e avere più soldi di pubblicità. Quindi sappiamo esattamente cosa succederà se per caso vengono assunte delle norme che non piacciono ai vescovi.
Ma sai, io giovedì scorso sono andato qui vicino, un partito qui vicino, e guardo, passo vicino alla fermata dell'autobus e trovo un effetto scritto in inglese di un gruppo fondamentalista cristiano che si ritrova a Padova, con un bel titolo, crusata, crociata. Questo non avviene in Iran, avviene in Italia, neanche negli Stati Uniti, e c'è qualcuno che si definisce cristiano, servo del Signore, devoto del Signore, che va in giro ad attaccare manifesti in cui si invita alla crociata. E vabbè, le crociate cosa sono? Delle partite a scacchi, delle partite di calcetto, degli incontri amichevoli, giocare a 3-7.
Le trasmissioni a leggere un po' cosa sono le crociate, no?
Sì, ecco, questo manifesto era affisso a Campo d'Arsico, in centro a Campo d'Arsico. Logicamente tutti hanno trovato normale che dei cristiani, va bene, era scritto in inglese, va bene, io non sono un grande parlatore di inglese, però qualche parola che riesco a capirlo, e quando si mette bello in rosso, bello in grande, scritto crociata, si parla di una cosa ben specifica, non si dice ci troviamo per fare 4 normalità 3-7, si dice chiaramente un certo valore, e questi si firmavano cristiani, e che vuol dire che anche chi propone, andiamo oltre, che l'immigrazione fatta in Italia sia immigrazione prevalente da paesi cristiani, sta forse arruolando le truppe per la nuova crociata? E la metto, sì. O no?
Sì, bene. No, ma la cosa più assurda, no? La cosa assurda, io ho mandato anche un messaggio in gruppo paganesimo in internet, è che da un lato sembrerebbe, perché il gioco è molto sottile, sembrerebbe che alcuni vescovi, alcuni cardinali, siano favorevoli all'insegnamento del Corano agli immigrati musulmani in Italia. Però nello stesso tempo chiedono, come contropartita, che nei paesi musulmani si possa insegnare il Vangelo. Allora, attenzione, non è che insegnano il Corano ai ragazzi cristiani, ai ragazzi italiani, ma insegnano il Corano ai musulmani immigrati, e nel contempo vogliono l'apertura dei mercati, chiamiamolo così perché a questo punto non c'è altro operativo, dei mercati musulmani per convertire i musulmani al cristianesimo. Chiaramente questo è un po' una presa in giro, no? Cioè è chiaramente una presa in giro da parte di alcuni vescovi che non si è capito bene dove stanno andando parando, e nel stesso tempo abbiamo una levata degli scudi di qua e di là. Ora diciamocelo chiaro, in un paese occidentale come l'Italia, come la Francia, come la Spagna, come l'Inghilterra, potete insegnare tranquillamente, far studiare il Corano a milioni di ragazzi e nessun ragazzo si convertirà e diventerà musulmano. Tranquillamente questo.
Beh, a meno che non sia stato all'interno degli oratori, ben pressato.
Ma comunque, in linea di massima, diciamo che praticamente nessuno. Il problema grosso dov'è che sorge? Sorge perché il Vangelo può essere invece, al contrario, imposto nei paesi Islam. Perché? Perché i paesi Islam non hanno ancora avuto il loro momento illuminista. Cioè non hanno ancora fatto il passaggio dall'integralismo al diciamo così dall'integralismo dogmatico dell'Islam alla modificazione delle leggi, modificazione della struttura giuridica, ed è un passaggio che fatalità sta avvenendo esattamente in questo periodo. Cioè in questo periodo l'Islam sta uscendo, con tutte le contraddizioni possibili e immaginabili, da quello che è la Sharia, la legge coranica, la legge islamica, per tentare di darsi delle leggi che sono nazionali diverse. Chiaramente questo comporta dei casini terribili, in un certo paese ci si riesce di più, un altro di meno, in Marocco ci sono alcune cose, in Turchia ce ne sono delle altre ancora ce ne sono in Iran, cioè esiste comunque tutta questa fibrillazione che è il movimento in corso. E mettersi le mani in questo momento su questo movimento per i cristiani sarebbe una grossa fortuna. Il problema è che gli altri non sono non sono così fessi, anche perché non hanno studiato nelle scuole coraniche i governanti dei paesi, hanno studiato nelle scuole occidentali e un po' di storia la conoscono, non sono proprio idioti del tutto. Vabbè, che ci sono anche degli interessi, ma insomma, non esageriamo.
Ma sai, se noi prendiamo la notizia Corriere della Sera 17 marzo 2006, Ratzinger dice: cristiani, ebrei e musulmani insieme per la pace e il rispetto. Sì. Ebraismo, cristianesimo e islam credono in un unico Dio, creatore del cielo e della terra. Tutte e tre le religioni monoteistiche sono chiamate a collaborare. Su cosa collaborare? Poi non possiamo immaginarlo.
Beh, devo far fuori i pagani, Francesco.
Dice: il rispetto dei simboli, è un'altra frase appunto del messaggio di Ratzinger, sì. Dice: questo è soprattutto importante oggi, quando particolare attenzione deve essere data a insegnare il rispetto per Dio, le religioni e i loro simboli.
Esatto, cioè, questo è importante, mette in ginocchio le persone, cioè, noi ci facciamo guerra fra di noi, no? Cioè, ci contendiamo il gregge, però quelli che non vogliono stare nei greggi, dobbiamo essere uniti per combatterli. Infatti che la Chiesa anglicana abbia detto ieri o l'altro ieri, mi sembra, che in realtà la creazione della Bibbia sembra perdere dal punto di vista scientifico, cioè in effetti l'evoluzione è corretta, cioè quella Bibbia non è una teoria scientifica, è un trucco, è un trucco da
barattolo. Sei un libro storico, dai.
è un trucco, questo l'ha detto la Chiesa anglicana. I cattolici stanno ancora facendo il triplo salto mortale con cadute in avanti e indietro. I russi si sono messi a ridere quando è partito un processo per imporre l'insegnamento della creazione nelle scuole, naturalmente appoggiato dagli ortodossi, appoggiato un po' cioè abbiamo un momento nel mondo che è un momento pieno di casini, e i casini è come casini, cercano sempre di mettere le mani su quello che sono le libertà delle persone, perché alla fin fine è quello che si perde.
Sì, beh, il fatto che vogliono sempre tenere il gregge unito è un dato effettivo. Il problema è che questo gregge appunto vorrebbe che anche gli altri entrassero in questo gregge, e se non vogliono entrare nel gregge almeno stanno nel recinto, che ci sia il buon pastore che li amministra. Per questo è il richiamo all'unità di tre monoteismi, anche perché io dico sempre che non esiste uno scontro concreto, immediato, fattibile tra i tre monoteismi, perché si sono resi conto che le persone non andrebbero da un monoteismo all'altro, ma andrebbero in una direzione ben diversa. Perciò i monoteisti sono stati molto attenti nel cercare di trovare un'intesa, e anche la recente visita appunto del rabbino d'Italia alla moschea di Roma è in questa direzione, cioè nel ricordare che al di là degli scontri poesi che possono avvenire in Medio Oriente, le regioni monoteistiche stanno correndo un pericolo di perdere questo gregge, di poter amministrare la società, e di conseguenza è giusto per loro il richiamo alla fedeltà e all'imposizione degli altri, dei loro principi, della loro follia.
Ma bisogna anche capirli, perché quando Ratzinger dice a Mubarak stop allo scontro di civiltà, cosa sta dicendo? Fermo il mio esercito perché non converte i musulmani? O ferma tu, Mubarak, tu musulmano, il tuo esercito perché non converte i cristiani? Cioè, cosa sta dicendo in realtà? Dicendo stop allo scontro di civiltà. E non è ben chiaro, la questione.
Cioè, che ci sia poi una volontà di controllo, l'abbiamo in tutti quanti i sensi, perché l'abbiamo visto anche recentemente nella nostra cultura, quello che sta avvenendo dal punto di vista moralistico dell'imposizione della visione cristiana sulle cose. Io voglio aggiungere un fatterello che può sembrare divertente, ma che in realtà dimostra qual è l'andamento. Sapete che c'era una pubblicità delle patatine? E questa pubblicità delle patatine è stata tolta perché dice ipocrisia, perché offenderebbe le donne. Ma se noi andiamo a parlare della Bibbia e i vari padri della Chiesa, penso che il giudizio sulle donne sia ben più offensivo di usare il termine patatina. Ma io giovedì scorso non ho fatto tempo a parlarne, perché ne è uscito una nuova versione appunto del Casanova che uscì in Italia negli anni 50, in cui si diceva appunto che la visione del Casanova in italiano fu molto censurata proprio perché un personaggio che si chiamava Oscar Luigi Scalfaro la trovava offensiva della religione e della morale. Ma se noi aggiungiamo un altro fatto, che va in onda uno spettacolo a questo degli Stati Uniti che si chiama Roma, su Antica Roma,
sì,
e i dirigenti della Rai dichiarano che hanno comprato la versione più casta,
più soft, sì.
Sì, più, ma questa versione più casta in realtà
spaccare le denti facesse.
Sì, no, ma sai perché il dirigente della Rai dice fa che prima di Cristo ci fu una vera e propria rivoluzione sessuale, e questo qui ha spinto appunto a comprare una versione più casta. Ma cosa dice Luciano Canfora di questo documentario, di questo telefilm? Divulgare errori è il peggio che si possa fare, è il più grande aiuto che si possa dare al conservatismo culturale e alla difesa di tipi passatisti dello studio degli antichi. Questo lo dice appunto uno studioso come Luciano Canfora. Dice chiaramente si cerca di camuffare, di nascondere e di dare un'immagine distorta e falsa dell'antichità, proprio perché si dice che c'era troppo sesso e si riducono tutti i personaggi, lui dice appunto Canfora, a una macchietta, e poi in Italia si va da una versione appunto la più soft possibile, dice nessuna censura della serie, scelta però l'edizione più casta. Qual è la direzione moralistica?
È l'unica roba che resta, è stata la truffa, insomma, dai.
Sì.
È come il gladiatore, no? Il regista ha dichiarato: io volevo solo fare un film di avventure, non volevo fare un film storico. Sì, però ti passa di quelle cose che non esistono. Dopo vai a dirgli alla gente che queste cose non esistono, sono delle bubole.
Sì, no, perché l'hanno visto nei vari film. E perciò, come vedete, c'è appunto questa possibilità, come sempre, quello che. Io penso che se fosse scelto qualche film americano sulla passione di Cristo, si avrebbe fatto di tutto per cercare di esaltare questa figura criminale di Gesù Cristo. In realtà si è scelto, nel caso di chi non appartiene al monoteismo, di dare sempre una visione negativa e di porre il problema sul sesso. Allora, come vedete, la condizione televisiva non è molto cambiata, proprio perché i principi morali cristiani sono in chi dirige la RAI, in chi pensa che deve educare le persone, e di conseguenza serve sempre cercare di fare censure su queste cose, non sulle altre. D'altronde il discorso moralistico appartiene a tutti quanti i monoteismi chiedono sempre rinunce, sofferenze, e devono sempre essere considerati atti peccaminosi.
Io volevo dire una cosetta, Francesco.
Sì.
Perché è vero che fanno sofferenze per le persone più deboli, ma non per le persone più forti. Vi ricordate la vicenda di Radio Vaticana? C'è la notizia che leucemie da elettrosmog, ripartono le indagini, tornano all'ufficio del pubblico ministero per ulteriori indagini gli atti dell'inchiesta sull'eventuale nesso fra causalità tra morti per leucemia avvenute a Cesano, zona nord di Roma, e le onde elettromagnetiche emesse dagli impianti di Radio Vaticana. Quando il Wojtyla ha dovuto fare un'ecografia, un altro particolare inedito del libro riguarda la Radio Vaticana e il ricovero di Papa Wojtyla nell'attentato dell'81. Per evitare il pericolo di interferenze durante l'esecuzione di un'ecografia sull'addome del pontefice, l'emittente pontificia interruppe le trasmissioni per tutta la durata dell'analisi. Cioè, per il capo, per il padrone, si può fermare, per far ammalare le persone di leucemia non si deve fermare. Fate un po' voi qual è il concetto di un cristiano che ha della vita umana.
Sì, beh, poi sai, basta appunto preparare persone che sono disposte a qualsiasi cosa. E vogliamo dare una dimostrazione. Noi abbiamo parlato della capacità culturale molto limitate, usando anche i dati della CGIL Scuola relativi agli insegnanti di religione. Ma cosa succede? Allora, il Viminale, il Ministero degli Interni, Viminale laurea in offerta speciale per i dipendenti la convenzione miracolosa con l'Università San Pio V. La notizia la riporta un giornalista che è un certo Gian Antonio Stella, penso che non sia l'ultimo dei giornalisti italiani.
conosco.
E di Giornando la Storia dice che appunto il Viminale ha istituito appunto questa convenzione in cui si regalano quasi le lauree al personale del Ministero degli Interni con questa università, e dice: questa università non è uno stand centenario, nata nel 1996 con un forte riferimento ai valori cristiani, guidata dai rettori Francesco Leoni, già docente a Chieti e a Cassino, additata da qualche male lingua come vicina all'Opus Dei e alla Cielina Compagnia delle Opere, la San Pio V ha sede in via delle Sette Chiese, e ti pareva, dice il giornalista, ed era già finita sui giornali. Prima i nomi di professori via via coinvolti, da Rocco Buttiglione a Don Giacomo Taradini e avanti. E queste sono università nate non 100 anni fa, ma nel 1996, che possono offrire lauree, termine miracolose, e di San Antonio Stella ai dirigenti del Viminale. E poi si dice appunto che questi qua sono vicini appunto all'Opus Dei o alla Compagnia delle Opere.
Non male, eh? Non male, non male, no.
Anche perché la cosa divertente è che di fronte a queste cose nessun politico ne parla, nessuno si preoccupa della scuola pubblica, anzi c'è la corsa a chi si dichiara più cattolico in questa campagna elettorale.
C'è infatti una cosa abbastanza strana in questa campagna elettorale, una specie di non giochiamoci i voti dei cattolici, che è una cosa che viene sia da destra che da sinistra, ed è un pratico abbastanza fastidiosa questa cosa. Prima o dopo dovremmo metterci anche il dito su questa piaga.
Sì, no, ma difatti proprio anche perché, cioè, io ho visto proprio dichiarazioni infatti da politici che diceva: noi siamo più cattolici degli altri.
E io invece qui ho qualche notiziola che ci arriva dall'Argentina, a 30 anni dal golpe, dice la Chiesa cattolica: pentiamoci degli errori del passato.
Adesso?
Io c'ho un piccolo trafiletto su una vicenda che forse è abbastanza cioè io questo trafiletto qua l'ho messo nella quarta parte dell'analisi di Paolo di Tarso e la legge, però sarebbe anche da capire nel rapporto a due che c'è in questo articoletto come i cristiani intendono trasformare la società. Se vuoi, Francesco,
sì, sì, no, leggilo perché è interessante, perché pochi hanno dato questa notizia.
Allora, il crocifisso ed elettrodi, le ombre della Chiesa. È un articoletto venuto fuori sulla Repubblica del 18 marzo 2006 ed è a firma di Orazio Verbitsky. La scena si svolse lunedì 16 aprile 1979. Il lunedì seguente Graciela D'Aleo arrivò all'arcivescovato di Buenos Aires, allora convenuta. Sequestrata un anno e mezzo prima da un plotone della Marina in una stazione della metropolitana e condotta alla camera di tortura numero 13 della scuola di meccanica della Marina, aveva superato le terribili prove alle quali fu sottoposta senza smarrire la fede. Sei nelle nostre mani, se non parli ti mandiamo in cielo, devi dirci chi sono i tuoi compagni, le diceva il suo interrogatore, il tenente di vascello Antonio Pernias, mentre le applicava le scariche elettriche alle caviglie fino al petto, continuava a porre domande sulla sua militanza politica e sulle sue abitudini sessuali. La donna gridava Ave Marie e questo mandava su tutte le furie il suo interrogatore. Ne capì il motivo quando vide che l'uomo portava al collo un crocefisso e una medaglietta della Vergine Miracolosa. Nelle due estremità della picana non si manifesta soltanto il peronismo. Si la slegarono, la rivestirono, la ammanettarono e le coprirono gli occhi, la fecero salire su una macchina, sentiva il rumore di armi da fuoco. Dopo aver girato un po' la fecero scendere. L'interrogatore la informò che a causa del suo rifiuto di denunciare i suoi compagni avevano deciso di fucilarla. «Qual è il tuo ultimo desiderio?» chiese. «Che mi togli la benda, voglio vedere come mi ammazzano». «Questo non è possibile, dinne un altro», insisté il tenente. Spararono un colpo e qualcuno disse: «Che mira pessima». Tirarono la giacca della prigioniera e le ordinarono: «Toglietela, la voglio per mia moglie». La fecero inginocchiare, le puntarono un'arma alla tempia e spararono in aria. Ripeterono quella messa in scena per tre volte. Quello scontro in una camera di tortura fra Montonera, che si rimetteva alla Vergine, e l'onnipotente ufficiale della Marina, con gli ornamenti della medesima fede, testimonia di una profonda frattura nella Chiesa Cattolica. In realtà non è una frattura, è esattamente ciò che la Chiesa Cattolica vuole trasformare la società civile. Ci ha già provato nel Medioevo, dopo è arrivato l'Illuminismo, dopo è arrivato il processo di uscita dall'orrore. In pratica è fra chi vuole torturare e chi vuole fare l'agnello sacrificale, fra i macellai e la santità dell'essere macellato. Questo è come la Chiesa Cattolica vuole costruire la società civile, in incubi e in succubi, in modo da poter dominare le persone mediante il terrore, mediante l'odio, mediante la distruzione dell'uomo. E quella vicenda, che questa vicenda di due persone, cioè il torturatore e la torturata, è l'emblema di quello che è la società cattolica. Ed è solo che questo.
Sì, beh, basta aggiungere che sul discorso poi dell'Argentina, se qualcuno arrivò a dire, a giustificare la presenza dei sacerdoti per le torture, dicendo che almeno avevano conforto religioso. Cioè, questo anche perché il monoteista interessa sempre che qualsiasi cosa venga fatta nel nome di Dio. Giustamente Vanghini dice: troveremo sempre un prete che difende il Gesù Cristo, sia dalla parte del fucilato sia dalla parte del fucilatore, e nessuno dei due è in contraddizione o in opposizione o in contrasto, anzi si trova normale che questo avvenga, proprio perché c'è sempre il torturato, il torturatore, che in realtà appartengono alla stessa visione della distruzione, quella del martirio da una parte e quella della distruzione dall'altra. E tutti e due poi sono fedeli alla stessa Chiesa, allo stesso Papa o allo stesso Dio, e non trovano contraddizione, proprio perché il Dio dei cristiani e il Dio di tutti i monoteisti è sempre il Dio della distruzione, della violenza e dell'imposizione. Perciò non si può parlare di contraddizione, non si può dire che uno era un buon cristiano e l'altro era un cattivo cristiano. In realtà tutti e due cercavano di essere i migliori cristiani possibili, quello o di creare sofferenza, di accettare questo. E sicuramente sia il torturato sia il torturatore avrebbe trovato un buon prete, un buon sacerdote che li avrebbe benedetti e anche assolti.
Sì, infatti ricordo che uno di questi responsabili di tortura, che era anche responsabile di tutti i preti cappellani che stavano aiutando i torturatori, è tale Pio Laghi. E vi ricordo che quando Pio Laghi fu indicato come responsabile di questa, cioè uno dei responsabili della Chiesa Cattolica delle torture e dell'assassinio delle persone che venivano buttate vive giù dagli aerei, buttate in mare, ricordo che in difesa di questo criminale Pio Laghi intervenne la macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta, quella criminale assassina delinquente mafiosa, che ancora viene esaltata dai cattolici per la sua miseria e per il suo odio per la società civile che aveva. E questa è una vicenda che proprio, guarda, mi è rimasta un po' qua.
Beh, quella di Teresa di Calcutta è sempre intervenuta in difesa di tutti quanti i tipi, perché, sai, si parla molto di pensioni, e ricordiamoci che quando Madre Teresa di Calcutta scrisse una lettera a un tribunale dicendo che il truffatore delle pensioni di 24.000 persone in realtà era un buon cristiano, e anzi che aveva sempre donato per i poveri, e quando il giudice gli chiese: beh, restituisci i soldi che lei ha avuto, Madre Teresa di Calcutta non rispose e non restituì niente, insomma. Perciò l'importante è creare sempre povertà, di creare sempre appunto persone che siano in sofferenza e che hanno bisogno.
Niente, io adesso un attimino continuo, mentre Francesco va un attimino a sentire queste persone che sono arrivate in questo momento. Io vi ricordo comunque che esistono sempre notizie folli che alimentano un po' le leggende metropolitane. Per esempio, abbiamo un articolo della Repubblica dell'11 marzo 2006 in cui si annuncia Arca di Noè, la prova dalle foto della CIA, uno studio delle immagini del Monte Ararat scattate dai satelliti, presto una nuova spedizione. Chiaramente una buffonata, proprio perché è una buffonata in se stesso il racconto del diluvio universale della Bibbia. Vi ricordo che è una scoppiazzatura, una pessima scoppiazzatura di quelli che sono i miti babilonesi, per cui che si continui ad alimentare questo, questo tipo di leggende è dovuto semplicemente all'ignoranza, ignoranza che è propria di ambienti clericali cattolici, insomma. Un'altra notizia che ci viene invece dagli Stati Uniti, mostro di Firenze, caso diplomatico fra Italia e USA. Cosa è successo? È successo praticamente che qualcuno a Firenze stava giocando nell'esistenza di sette sataniche che avessero fatto i morti di Firenze, e chiaramente sono stati questi inquirenti, fra virgolette, sono stati abbastanza ridicolizzati da un libro che viene fuori negli Stati Uniti, perché chiaramente è una buffonata. Lo scrittore americano racconta che sta lavorando con Spezzi a un libro, uscirà in aprile, dove scriviamo che la storia della setta satanica è ridicola. La procura di Perugia riesce ad avere una bozza del libro perché a dicembre scorso indaga Spezzi per omicidio e per aver nascosto l'arma dei delitti, l'ha mai trovata berretta a calibro 22. Preston racconta: sono stato interrogato senza un interprete né un avvocato, il magistrato mi accusava di nascondere con Spezzi la pistola dei delitti e di essere complice degli omicidi, alla fine mi ha detto che ero indagato per reticenza. Cioè, in realtà stiamo scivolando nel ridicolo e nel ridicolo e nel fuori di testa. Cioè, io capisco che leggere Agatha Christie, leggere i gialli, leggere i film di spionaggi, oppure anche lo stesso Codice da Vinci, possa prendere le emozioni delle persone, per cui una persona può pensare che ci siano complotti da tutte le parti. È vero che molti complotti ci sono, questo è fuori discussione, ma riuscire ad avere il complotto giusto al momento giusto è un po' difficile. Però sembra che queste persone non...
Beh, sai, mi ricordo sempre la figura che fece un magistrato al processo del mostro di Firenze, quando utilizzò un disegno trovato in casa di Pazzani, sostenendo che dimostrava l'animo perverso, la ferocia, la cattiveria di Pazzani, in realtà l'aveva comprato una fiera di paese.
Sì, esatto, era la riproduzione di un quadro un po' più famoso, e l'aveva comprata alla fiera di paese un po' per...
E questa era la prova per la ferocia, per la cattiveria di un tipo impresentabile come Pazzani, però comunque non un certo ascrivibili crimini.
Ma sono impresentabili, ce ne sono in tutte le città e ce ne sono decine, capisci?
Sì, esatto.
Stiamo volendo, possiamo usare chiunque, però al di là che fosse colpevole o non fosse colpevole non è una cosa che ci interessa a noi, però il fatto di aver voluto fare una dietrologia così pesante dietro a una cosa del genere implica una sola cosa, che c'erano degli altri progetti in realtà che sono falliti.
Sì.
Perché alla fin fine dopo si viene a pensare questo, capisci? Cioè che si volesse usarli per altre condizioni.
D'altronde sa che ci sono i progetti, e quando leggiamo sulle 24 ore venerdì 17 marzo la pagella da rifare se contiene il giudizio sulla religione cattolica. E logicamente il problema è che non è una legge dello Stato, ma è la sentenza del TAR del Lazio che dice che la valutazione va inserita in un foglio a parte. E ora c'è sempre da pensare il perché la religione cattolica deve diventare un metro di misura per delle persone che dovrebbero essere capaci di giudicare, di avere la preparazione e la conoscenza, proprio perché si vuole creare uno Stato integralista dominato dalla visione monoteistica, nel caso nostro, nella condizione appunto cristiana. Ed è questo significativo che non si ponga il valore della scuola pubblica, l'importanza che la scuola pubblica possa fornire un contributo alla formazione dei ragazzi, che possa essere fonte di cultura, ma che in realtà l'importante è che la scuola pubblica sia soprattutto una capacità di dare insegnamento religioso cristiano. Si assumono volentieri facilmente i santi di religione quando altri insegnanti rimangono a spasso, insomma, si trovano i mezzi per finanziare gli insegnanti di religione e non per finanziare le scuole, si trovano i mezzi per assumere i santi di religione e non si trovano i mezzi per gli istituti musicali e via di seguito. E questa è una condizione, una situazione che tutti quanti i politici sono ben attenti a non denunciare, a non fare evidenziare, a non fare emergere, di questa sudditanza a dei valori, a dei principi. Perché quello che è problematico è che anche i laici in realtà alla fine sono cristiani.
Questo infatti è una cosa spaventosa da sto punto di vista, in effetti.
Sai che anche i laici sono devoti, perché a me non lo cito, però un politico che passa per essere molto, molto, molto laico, ho sentito e viene a dire, fa, questo Papa è un Papa non tanto buono, volete mettere Giovanni Paolo II? E questo è considerato uno dei più grandi politici laici italiani. Se poi pensiamo qual è il discorso, che è uscito un libro, si chiama, ne parla appunto il Corriere della Sera, dice La crociata laicista, basta correre in chiesa. Matteucci e Messori contrari a posizioni anticristiane. Giorello, non serviamo il Vaticano. E poi se leggiamo le dichiarazioni di Giorello, che ha detto di nessuna chiesa, tra l'altro è un testo che io ho letto, che ho trovato abbastanza superficiale e insignificante, anche se Giorello qualche volta ha avuto dei comportamenti abbastanza giusti, però cosa fa Giorello? Giorello va a esaltare l'opera di Paolo VI.
Un altro.
Sì. Cioè, allora, questo mi dà da pensare sul fatto che anche i laici non abbiano la percezione della realtà, cioè nel senso che gli basta trovare il parroco che bordo meno e anche loro alla fine credono in Dio e soprattutto nessuno mette in discorso la figura criminale di Gesù Cristo.
Sono arrivate delle email che esaltavano dei preti che hanno mandato indietro quelli che sono gli inviti a votare della Forza Italia, cioè senza magari imporsi, forse sa, con un po' di atteggiamento critico. Purtroppo sembra che niente, davanti a delle sciocchezze si è disposti a vendere l'eredità per un piatto di lenticchie, come si dice, come qualcuno l'ha scritto quella volta, no? E purtroppo siamo in quelle condizioni, insomma, con i politici e con i laici, perché in realtà non hanno il senso della vita, cioè non hanno l'intento per il quale si vive, per il quale si combatte, per il quale si ha questa opinione. Perché se io ho un'opinione, ho un'idea, perché ce l'ho? Cioè, questi qua sembra che le vendino come al supermercato. Oggi uno, domani esattamente il contrario, domani il contrario ancora del contrario. Cioè, vabbè, siamo un po' al supermercato, compra il detersivo che ti lava più bianco, questo ti porta più voti, l'altro ti dà la seggiolina da qualche parte. Cioè, vabbè, un po' misera, diciamo così, come scena, no, Francesco?
Sì.
Eppure il 9 aprile bisogna andare a votare, fate un po' voi.
Che dici, Claudio, diamo il via alle telefonate?
No, sempre no. Ma tu ami troppo questi radioascoltatori. No. 049-700-700, 049-700-838.
Sì, se qualche ascoltatore ha qualcosa da dibattere.
Radio Gamma 5?
Sì.
Sì, buongiorno, senta, volevo fare complimenti per il programma perché è veramente è molto bello e l'ascolto proprio con gioia.
Grazie.
Veramente bravi. Magari le dite anche che per me la Chiesa Cattolica, come qualsiasi Chiesa, è una multinazionale e sicuramente non è una discussione di fede o di qualcos'altro, sono i mobiliari del paradiso e nient'altro. Grazie
a te. Ciao.
Sì, ma il problema non sono le multinazionali, è il contenuto delle multinazionali, il prodotto che ti propongono e come lo propongono, come lo producono.
Ciao Francesco, ciao. Come sei? Bene?
Sì.
Benissimo,
sì.
Il giornalaio di turno qua dice, Bush, salvate l'afgano convertito. Sempre che se ha convertito, sta condannato a morte, no? L'afgano se ha convertito il cristianesimo e adesso che c'è la querela bisogna salvarlo.
Sì.
Salvare il afgano convertito.
Ma lei ammazzi 50.000 persone, ne salvi una. Però è importante il simbolo.
Esatto.
No?
Algeria finirà in cella per anni chi cerca nuovi fedeli cattolici. In Algeria. Adesso se che sei sta diatriba, adesso no, vedo capito.
Sta nascendo sempre più forte perché in realtà è uno dei noccioli che hanno messo in piazza, capito?
Esatto, questi monotimi qua del Casaroi, così la CIA aiutò Wojtyla a combattere il comunismo. Sì. Chi aiutò Wojtyla a combattere il comunismo?
Beh, questo qua è un dato ormai che
è assodato
del Banco Ambrosiano.
Sì.
Ha fatto emergere, insomma.
E dopo qua dice, e dopo faccio una domanda a proposito di un video che ho sentito prima, e comunque sul Gazzettino che per Rashidi, Salman Rashidi, scrittore, dice che i libri delle Fallaci sono ottusi. non ho letto in libri Elena Fallaci, ma ho letto numerosi estratti pubblicati alla stampa e ho ricavato l'impressione che si tratti di libri ottusi.
Indubbiamente.
E questo sono con lui.
Indubbiamente. Cioè, è anche stupido, ho capito, cioè esistono dei modi per portare avanti delle contraddizioni o anche delle lotte che sono più intelligenti, cioè non è mica detto che devi amare i musulmani, li puoi anche combatterli in maniera dura,
esatto.
Ma fallo con intelligenza,
esatto.
Cioè,
sì, beh, e poi devi chiamarti un dio che è simile a loro,
appunto.
Ma nel messaggio che sei un queste creare qua sono fatte apposta, cioè per ingannare, non so,
cioè, ci sono molti giochi che vengono coperti da varie parole,
fa massa, perché certo. Fa vedere le robe che ha da vedere l'esoterismo, né, con due S,
esatto.
L'esoterismo e l'esoterismo che
c'è, anche una funzione ben più particolare, cioè che certe volte il fatto di proporre un cristianesimo più rigido lo sa rendere più simile all'Islam.
Sì,
sì, esatto. Sì, sì. Dopo ho sentito prima a proposito del video e feste, la festa qua del solstizio, dell'equinozio, no? Tristia, i Tristia di Ovidio, perché mi ricordo il libro di Ovidio, Tristia, i Tristia è qualcosa a che fare con le feste, con
l'equinozio,
con l'equinozio, sì.
Non lo so,
come è presente come
perché
te.
Se non mi nacqua praticamente Tristia, sulle feste pagane del libro del fattore, no? L'equinozio di primavera se nomina il famoso Tristia,
beh, se tu prendi anche le bucoliche, ad esempio di Virgilio, pur essendo dedicate all'agricoltura, in realtà hanno un continuo riferimento alle ninfe e alle festività pagane.
Sì, no, si primavera, che si tratta di Attis, la
Attis, Attis è la grande madre, Cibele.
Sì, il sacrificio di Attis.
Sì, sì, no, no, ma queste sono, io ho già mandato anche in internet sulla lista paganesimo, tutto il discorso di Attis, Attis che muore, il pino che viene portato in processione, la resurrezione di Attis, perché non ci lo dimentichiamo,
sì, sì, sì.
E le feste, poi il riposo, sì, poi
Attis e Cibele,
esatto.
Frigio Attis, di esatto. Attis, quello Frigio di Attis e Cibele, Attis, sì. Bellissimo giovane santo.
Erano esattamente le feste di questi giorni, e il 25 si concludevano.
E allora, per curiosità, ho tirato fuori il libro di Ovidio, di Tristia, e ho visto che appunto...
E non lo collegavo col nome di Tristia, eh?
Come?
Non lo collegavo col nome di Tristia.
No, no.
Non...
Ma i Tristia sono praticamente sono dei pezzi come delle prose, quello sono delle...
No, se sono quelli, sono i giorni tristi di Attis morto. Perché ci sono dei giorni, cioè c'è il primo giorno che muore Attis e viene portato con un pino, cioè si porta un pino in processione, non nel tempio, cioè l'entrata del pino nel tempio.
Sì, perché l'ho tirato fuori appena adesso, insomma, non ho sentito parlare.
Comunque dura dei giorni finché fine c'è la festa che Attis risorge.
Sì, sì, sì.
Muore tre giorni, non so se ti ricorda qualcosa.
Sì, sì.
Muore tre giorni e poi risorge.
Appunto per questo.
Non ti ricorda niente quello.
Mi ricordo.
Ti ricorda qualcosa, vero?
Fra poco. Sentiremo le campane.
Esatto. E dopo risorge, dopo si fa festa perché Attis è risorto.
Esatto, esatto. Mi ricordo che c'era una famiglia qua vicino, no? Che io avevo un cagnolino che si chiamava Attis.
Ah sì.
Davvero?
Va bene, dai.
Ok,
va buono, ciao ragazzi, ciao.
Pronto?
Ciao. Sandra Vicenza.
Dimmi.
Ciao, ma quando dici che telefonate di lunghi, dici che il telefono a casa, ma cos'è il...
Tranquillo, tu di quello che devi dire, Alessandro, veloce e telegrafico, dai.
Sì, l'emergenza dei boschi, ho detto che l'emergenza della democrazia perché in Italia, in Grecia, se... si va a dimenticare che si emergesse capo al comunismo, insomma i greci, i latini, i romani si associa spontaneamente, invece la cristianità li associa con l'ordine, il rigore, la disciplina. Allora lui meglio che c'è, ma la gente sa che si associa spontaneamente.
Capito? Perfetto, chiarissimo Alessandro, giustamente tu richiamo l'emergenza, è un dato importante, di conseguenza anche è un invito agli ascoltatori appunto di essere attenti alle cose che accadono attorno, proprio perché effettivamente viviamo un po' di emergenza non solo democratico, ma in molti altri sensi, in cui c'è proprio il problema per la società, per la cultura, per l'informazione, per la scuola. Il tuo richiamo all'attenzione è molto importante, ti ringraziamo per il tuo contributo per richiamare l'attenzione degli ascoltatori. Benissimo, grazie Alessandro. Bene,
va bene.
Io vorrei anche parlare di un piccolo articoletto che può essere divertente, che non ha avuto un grande richiamo. È uscito un film che si chiama La notte in cui cade Baghdad. È un film girato nel Cairo e qui si parla di una certa Condoleezza Rice negli Stati Uniti, che è considerata appunto come il sogno erotico del film, il film egiziano record di incassi. E questo appunto è la dimostrazione. Vai.
Dimmi tutto.
Era molto interessante quello che stava dicendo Francesco,
sì.
Comunque mi dispiace.
Ciao.
Mi dispiace aver interrotto.
No, nessun problema.
Vai, tranquilla.
Allora, a proposito proprio di... Aspetta.
Sì, la radio.
A proposito, proprio parlando dell'Iraq e dintorni, tipo magari Afghanistan e zone, diciamo...
Limitrofe.
Sì,
e dintorni, sì.
Dove adesso ci sono questi eventi bellici, no? Allora si denuncia la scomparsa, mi sentite bene?
Sì, sì, perfetto.
100 milioni di donne.
Beh, è una realtà questa purtroppo che tragica tutto il mondo.
Sì.
300 milioni di donne. Allora, in Afghanistan praticamente qui si parla dei paesi dove il fenomeno è più marcato, cioè l'Afghanistan, dove giovani si bruciano tra le fiamme per sfuggire ai matrimoni forzati, no?
Sì.
E per esempio in Iraq, che adesso ha preso piede il fondamentalismo dopo l'avvio della guerra, no? Perché prima era un paese
abbastanza laico.
E anche lì c'è questo, si notano queste persecuzioni, questi crimini contro le donne. Per esempio sono scomparse 50-60 giovani donne irachene perché erano state incarcerate, violentate dalla polizia irachena mentre alcuni soldati americani guardavano. Quando queste qua sono uscite dal carcere non sono potute tornare a casa perché sarebbe stato un disonore per i loro mariti e magari non si sa che fine che facevano. Quindi hanno denunciato la scomparsa anche di queste. Questo è il quadretto di quanto, delle conseguenze appunto di certi tipi di...
O di quello che è successo in Algeria?
Oltre all'Algeria, oltre a quello che sta succedendo in Tunisia, oltre a quello che succede in India, oltre a quello che succede in Cina, oltre a quello che succede in Indonesia.
In Cina 40 milioni di donne, cioè o un CISE già da neonate.
Esatto, perché volevano il figlio maschio, no?
Sì, figurarsi.
È atroce, lo so.
Sì, volevano il figlio maschio. Se tanto mi dà tanto quello, il pianeta come è stato ridotto dai maschi, sa che avranno anche degli strumenti potenti, ma il cervello è poco diventato.
Sì.
Mi dispiace per voi.
No,
ma è terrificante soprattutto quello che sta succedendo alle donne in Afghanistan.
Sì.
Quindi non è che le bambine di 8 anni vendute per farle sposare a uomini di 50, 60 anni.
Sì, ma stanno uccidendo tutte le generazioni.
E allora piuttosto queste le mamme e le figlie si danno fuoco.
Sì, ci sono ribellioni da questo punto di vista, indubbiamente, e sono autolesioniste.
Comunque 200 milioni di donne scomparse, che io penso che non sia uno scherzo, perché giustamente si parla di dell'olocausto, dei 6 milioni di ebrei, di comunisti o di zingari o di tutto quello che c'era.
Certo.
Però di queste 200 denunciate, queste 200 milioni di donne scomparse, mi pare che,
guarda,
insomma, il numero è un po'...
Sì, in effetti in tutta la storia ci sono stati dei genocidi spaventosi, e sono dei genocidi spaventosi che vanno avanti anche in questo momento, soltanto che te ne accorgi fra 10, 15, 20 anni che sono in corso.
Sì.
Perché tutti quanti non gliene frega niente, specialmente quando si tratta di gente povera, capito? Gente che non conta niente.
Sì.
E lo saprai fra 20-30 anni se tutto va bene. Cioè, anche di tutto il genocidio che è stato nell'America Latina, che sono centinaia di milioni di persone, e ancora non si è riusciti neanche a capire quanti ne hanno ammazzati. E non esiste scritto da nessuna parte.
Adesso stanno di nuovo rivedendo un po' tutte queste scomparse, io ho visto l'altro giorno su Chi l'ha visto, che c'è una donna che cerca, non ho capito, il figlio, attraverso Chi l'ha visto, e quindi lì sono ripartiti a rifare tutta la storia, anche sia del regime e sia di questi scomparsi, e qui viene fuori anche, si evidenzia anche la responsabilità, come dicevi tu prima, delle figure religiose.
Sì.
E penso che anche nella prossima puntata, se tu hai occasione di guardare Chi l'ha visto, penso che ripeteranno, andranno avanti con la storia anche di quel periodo, di questo generale Videla, mi pare.
L'Argentina, sì.
Sì, e godeva di protezioni.
Era spaventose, faceva quello che voleva.
Soprattutto da parte italiana, dalla massoneria,
sì,
dalla P2, e infatti denunciava appunto questa signora che tanti si rivolgevano all'ambasciata italiana.
Esatto, però non ne fregava niente.
No, è che l'ambasciata italiana, diceva questa signora, che erano praticamente, era massoneria, e lì poi veramente non si sapeva più niente di loro, no? Dalla padella alla base, insomma, ho sentito una roba del genere.
Sì, cioè, sì.
Sembra che le responsabilità pesantissime della P2 in tutta la faccenda, che è la storia dell'Argentina, delle madri della Plaza de Mayo, insomma.
Sì, sì.
E un'altra cosa volevo dirvi, sempre a proposito di questa misoginia nostrana, anche in questo caso ho visto un su Blob,
sì?
Flash, un attimo, un episodio, c'era il signor Buttiglione,
sì?
Che rispondeva a un'intervistatrice dicendo: ma che cosa pretende? Se è questa qua è stata stuprata, va bene, come andava via? Era in minigonna, era quella
devo metterti giù adesso, sai, c'ho il viso.
Scusami, però non avevo
so, ce l'ho io purtroppo qui.
Ecco, va bene, insomma, okay. Dai, ho fatto la mia filippica.
Perfetto. Ciao carissima, ciao.
Niente, chiudo qui la trasmissione Magia e Stregoneria, appuntamento, vi do appuntamento per questa sera, parleremo di Paolo di Tarso. Francesco,
ciao a tutti,
vi ricordo per sabato, ciao.